spalla.
Salve a tutti, sono Joy Tucano, direttore da Zero Alpha, e anche io ascolto Radio Bandiera Nera. Dai!
Lascia ancora dentro i cori della nostra gioventù.
Buongiorno, buongiorno carissimi ascoltatori, buongiorno a voi, un po' di ritardo questa mattina, abbiate pazienza, è luglio, primo luglio 2020, ovviamente conosciamo bene tutti quest'anno e questa è sempre la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, mi sono perso un attimo qui nel leggere un articolo un po' tecnico che non so se leggervi, ma è l'apertura della stampa. La BCE scuote l'Italia, De Guindos, che è il vicepresidente della BCE, ora il rischio per l'Europa è una ripresa a due velocità, Roma sia più competitiva, un po' diciamo così, mezzo avvertimento, così tanto per dire, no? Se si apre l'articolo, un mezzo avvertimento che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente la questione è sempre quella attorno a cui si gira da giorni e giorni, il MES, bisogna attivare il MES, dovete prendere i soldi in prestito dal MES, serve il MES per fare il recovery fund, dove insomma stanno spingendo in maniera abbastanza pesante riguardo ovviamente l'attivazione del MES, il PD scalpita e i 5 Stelle sono quelli che sono con il cerino in mano a dover decidere tutta quanta la partita. Comunque l'articolo dice questo, il vicepresidente della BCE, finita la pandemia, Roma rimette i conti in ordine. Che ne so, sono 30 anni che facciamo avanzo primario, che dobbiamo fare? 30 anni. Cioè, sono 30 anni che incassiamo più di quanto spendiamo, ovviamente tagliando, sprombattuto, la sanità per l'appunto, la scuola e tutto quanto. Quindi che dobbiamo fare oltre che fare l'avanzo primario? Non si sa, non si capisce bene. Comunque. Il principale antidoto non è la politica monetaria, ma l'azione di riforma e di bilancio dei governi. La cosa che più preoccupa Luis de Guindos è una possibile ripresa europea a due velocità, un ritorno post-virale alla crescita che aumenti le distanze fra i migliori e i peggiori del club a 12 stelle. Siamo pronti a ricalibrare le misure non convenzionali e i nostri programmi pandemici. Capite? Cioè, no... sembra poca roba, ma nella realtà dei fatti il vicepresidente della BCE, così interrogato, non si sa per quale motivo, proprio in questo momento dice attenzione, l'Italia deve fare meglio, un sacco di cose non vanno, bisogna rivedere i conti, bla bla bla, siamo pronti a ricalibrare le misure, che vuol dire che sono pronti a rifar schizzare lo spread alle stelle, interrompere i programmi di acquisto, rimettere in difficoltà qualunque governo che non si schieri con i dettami del MES, della Banca Centrale, della Merkel, e quindi interrompere il programma di acquisti sul mercato secondario dei titoli di Stato, no? O rimodularlo affinché possa facilmente arrivare la crisi dello spread, che è sempre ovviamente determinata dalle politiche della Banca Centrale. Quindi dice, siamo pronti a ricalibrare le misure non convenzionali, i nostri programmi pandemici, lo assicura il vicepresidente della Banca Centrale Europea, a patto però, lui dice, perché qui lo dice, siamo pronti a ricalibrarli nel diciamo così, nell'acquisto, in una maggiore quantità di acquisto dei titoli, questo dice in realtà Luis de Guindos, ma in realtà dice esattamente il contrario. Cioè lui dice, siamo pronti a ricalibrarla se dovesse ripartire il virus, se dovesse ricominciare tutto quanto, siamo pronti a fare altri programmi di acquisti ancora maggiori, ma nella realtà farlo uscire in questo momento con questa frase dice esattamente contrario, perché assicura ovviamente il vicepresidente della Banca Centrale, a patto però che ci sia consapevolezza che Francoforte, sede della Banca Centrale Europea, non è onnipotente, per questo il principale antidoto non sarà la politica monetaria, cioè non gli acquisti, non la politica monetaria, ma l'azione di riforma e di bilancio dei governi, nonché il completamento dell'unione monetaria e bancaria a Bruxelles, capite? L'Italia non ha alternative, concede l'ex ministro delle finanze spagnolo, ora deve spendere, ma ha un problema di competitività e di produttività da risolvere e deve ricordare che finita la pandemia dovrà comunque riportare i conti pubblici a rispettare i parametri comunitari e i vincoli di stabilità. Qui il messaggio arriva forte e chiaro. Presidente, dice l'intervistatore, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a ribasso tutte le previsioni. Come si vede l'economia europea dalla prospettiva della Banca Centrale? Il livello di incertezza è molto elevato, per cui bisogna ragionare su scenari diversi, ammettendo che fare previsioni è difficile. In realtà una certezza c'è, abbiamo vissuto una forte caduta dell'attività economica, è stata molto rapida, molto intensa, concentrata in 2 mesi e mezzo. Quando i governi hanno iniziato a riaprire le economie si è cominciato a vedere una ripresa nelle attività con gli indicatori che segnalano una ripartenza in diversi paesi. L'incertezza permane, tuttavia, dice l'intervistatore, è normale che nel momento in cui le economie si riaprono ci sia una ripresa. Come lo è non sapere cosa accadrà dopo l'estate? Restano numerose incognite e punti interrogativi, ma l'elemento che più preoccupa è che si stia manifestando un principio di ripresa a due velocità. La caduta è stata grande ovunque, ma in alcuni stati è stata più intensa. C'è un gruppo di paesi più solidi che reagisce meglio di altri. Qui la risalita del PIL sarà ancora più rapida, il che può portare un'Europa dalla crescita a due velocità. È una prospettiva che dobbiamo seguire con attenzione. Qual è la lezione della pandemia? Che in linea di massima i singoli paesi non erano pronti ad affrontarla, invece dobbiamo essere loro, un compito che spetta ai governi, alle istituzioni. Comunque la pappardella è questa: servono strumenti comuni europei, anche fiscali, perché non ci si faccia più cogliere di sorpresa. Abbiamo capito che l'unione economica e monetaria incompleta è un problema. Se avessimo finalizzato l'unione bancaria e avanzato verso un effettivo mercato dei capitali, se avessimo avuto uno strumento comune di bilancio per l'eurozona, il colpo sarebbe stato più contenuto. L'unico modo per evitare conseguenze asimmetriche della pandemia sarebbe stato quello di avere un'unica struttura di reazione a livello europeo. Ciance, chiacchiere, ovviamente no, avete chiuso in casa per 2 mesi milioni di persone, e quello è l'unico motivo per cui l'economia si è fermata, non è che c'è stato un altro motivo. La banca centrale adesso fa il suo lavoro, lo spread è sotto controllo, gli stati possono indebitarsi e quindi possono ripartire. Se l'Italia non riparte è perché c'è un governo di incompetenti, di cialtroni, di gente che non è stata in grado di mettere un soldo in tasca a nessuno, dove nell'INPS si aspettano ancora delle casse integrazioni, dove gli uffici sono chiusi, ci sono gli uffici postali con la gente fuori in fila sotto al sole perché ci sono delle regole folli, per gli assembramenti. Questo è il motivo per cui non riparte, non si mettono i soldi dal basso. È stato fatto un taglio del cuneo fiscale che ha portato 20 euro in tasca, ai redditi più bassi, 20 euro al mese, cioè con questo pensiamo di ripartire. No, abbiamo mandato le nostre aziende a indebitarsi ulteriormente in banca. Questo ha fatto l'Italia per arrivare allo sfacelo attuale. Non è perché non ha i conti in ordine, ripeto, siamo da 30 anni in avanzo primario, capito? Non perché abbiamo un debito alto, perché ce l'hanno tutte le grandi nazioni industriali del mondo, il debito alto, a partire da Stati Uniti, passando per il Giappone, mentre ricordo che il Gabon o altre nazioni del Centro Africa hanno un debito pubblico bassissimo. Questa è la realtà, però si coglie la palla al balzo per dire la solita pappardella per cui dobbiamo fare più Europa, dobbiamo fare più qua, dovete accettare gli strumenti, e se lo dice però il vicepresidente della Banca Centrale Europea può suonare un po' come una minaccia, no? E quindi, perché se smettono loro di comprare, capite che risale lo spread e allora sì che dovendo pagare super interessi sul nostro debito andremmo a rischio, e sarebbe il giusto momento finalmente per uscire dall'Unione Europea e tornare ad avere una nostra banca centrale, perché non possiamo stare a sentire ogni volta le pazzie di questi che o facciamo come dicono loro o ci leghiamo mani e piedi all'Unione Europea o lasciamo decidere ai tedeschi e ai francesi cosa dobbiamo fare della nostra economia, oppure ci minacciano di chiudere i rubinetti che la banca centrale non fa il suo lavoro, che è lo stesso lavoro che fanno le banche centrali in tutto il mondo. Cioè, possiamo vivere continuamente sotto questo ricatto? Io dico di no, quindi per me la posizione rimane sempre quella, una e indiscutibile, uscire dall'Unione Europea e abbandonare l'euro al suo destino, anche perché senza l'Italia, ma di che stiamo parlando? Cioè, senza l'Italia che cos'è? L'Unione Europea può esistere senza l'Italia? No, non esiste, non è più Unione Europea. Così come l'euro senza l'Italia, se non circola in Italia, non si può chiamare euro, no? Bene, poi l'articolo prosegue con altre diverse domande, ma il tono è sempre quello. Il tono è sempre quello, si fanno le riforme, pure a Banca Centrale, non possiamo fare sempre tutto noi e così via. Insomma, capite qual è il messaggio importante che arriva da questo articolo, che infatti è stato messo in prima pagina qui sulla stampa. Non a caso la BCE scuote l'Italia, la Merkel scuote l'Italia, tutti scuotono l'Italia, che dovete fare? No, perché poi se si va su Repubblica, a parte la cronaca dove sequestrate 14 tonnellate di droga dell'ISIS, valgono 1 miliardo di euro, questa è la cronaca, troviamo questo titolo: Angela Merkel alla guida dell'Unione Europea pone condizioni all'Italia. La stampa fa parlare la Banca Centrale, Repubblica fa parlare la Merkel, no? Diciamo che sostanzialmente sono assolutamente seccati del fatto che l'Italia non richieda questo MES, no? Ci stanno girando intorno in tutte le maniere, ma la solfa è quella. Leggiamo questo articolo: Angela Merkel alla guida dell'Unione Europea pone condizioni all'Italia, parte oggi il semestre di presidenza tedesca in Europa. Berlino vuole garanzie del nostro governo sull'utilizzo del recovery fund. L'esordio sarà sottotono, come impone l'era Covid. Alla porta di Brandeburgo un pugno di cronisti assisterà al sobrio passaggio di consegne tra il ministro degli esteri croato Gordan Radman e il suo omologo tedesco Heiko Maas. Da oggi comincia un semestre dell'Unione Europea di presidenza tedesca che nella testa di Angela Merkel non sarà mai sottotono, dovrà cambiare l'Europa. Parlando con fonti governative in queste settimane, l'Italia è affiorata di continuo nelle immagini dei camion di Bergamo, nel ricordo dell'impietosa conta dei morti. No, ci abbiamo avuti solo noi? Boh, no, solo noi. Nel resto d'Europa è andato tutto bene. Sì, in Germania è andato bene perché avranno conta dei morti, no? Così come gestiscono le carte di credito della Wirecard o così come hanno controllato gli scarichi delle Volkswagen negli ultimi anni, no? Sarà stata quella la conta dei morti dei tedeschi, visto che hanno diciamo così, il numero, diciamo, fuori contesto rispetto a tutti gli altri numeri d'Europa, cioè tutti gli altri numeri d'Europa più o meno morti contagiati sono quelli, e Germania, perfetta. La cancelliera si è convinta che la pandemia vada affrontata in modo diverso rispetto a tutte le crisi del passato, come un'ecatombe senza colpevoli, dalla quale l'Europa non può assolutamente riemergere più spaccata e diseguale di prima. Merkel è convinta che una risposta solidale e piena alla pandemia possa cementare il continente anche verso le incognite esterne, Cina, Russia, Stati Uniti, e debellare un cancro che ha minato il continente nelle fondamenta, quello del populismo. Infine c'è il grande tema della sua legacy, negli ultimi 6 mesi in cui potrà davvero incidere prima dell'anno elettorale tedesco 2021. Ecco perché in cima all'agenda di Berlino figurano alcuni temi essenziali per il rilancio: il recovery fund, il nodo delle politiche migratorie, la protezione sociale attraverso la disoccupazione unica e il salario minimo, la lotta ai cambiamenti climatici, la re-europeizzazione delle produzioni di determinati beni che si sono rivelati importanti durante la pandemia, la digitalizzazione. Uno degli appuntamenti clou del semestre era previsto a settembre, cioè erano passato 20 anni, se non di più, a fare l'esatto contrario. Adesso, no, il tema in cima all'agenda di Berlino è il recovery fund. Ovviamente vi dobbiamo prestare i soldi a strozzo e dirvi come spenderli. Questo è chiaro, perché nella testa dei nord europei c'è sempre questo. Poi il nodo delle politiche migratorie, cioè adesso è un nodo, cioè non c'è più, apriamo tutte le porte. Ok, protezione sociale attraverso disoccupazione unica e salario minimo. Anche qui grande baggianata, no? Perché non il lavoro, no? No, protezione sociale, disoccupazione unica e salario minimo, no? Ti do il salario minimo, no? Ti mando il sacchetto con dentro i vermi fritti e tu te li mangi e non muori. Questo è il salario minimo, no? Invece di creare il lavoro, le opportunità, no? Per comprare casa, per mettere su famiglia, per avere una vita degna, ti do il salario minimo, così. Ci organizziamo, no? Se l'economia va bene si lavora, se non va bene i profitti sono solo per il grande capitale, a te ti do il salario minimo. E questa è l'idea della Merkel, che fra l'altro già è attuata in Germania. Non pensiamo che la Germania sia il paese di Bengodi, c'è tantissima gente che vive ai margini, c'è tantissima gente che vive con i salari minimi, con i sussidi del governo, che sostanzialmente vive come i pesci vivono dentro la boccia dell'acqua, no? Che girano così, quello gli mette il cibo, mangiano, stanno lì vivi, pascolano, e basta. E questa non è vita, ragazzi miei, eh? Questo è essere pesci rossi, il salario minimo è roba da pesci rossi. Comunque la re-europeizzazione delle produzioni di determinati beni, avete passato 20 anni a tessere le lodi della globalizzazione, di quanto è bello portare le fabbriche all'estero, dove ci sono i lavoratori che costano poco, la competitività e tutti questi altri termini, adesso bisogna tornare indietro, secondo la Merkel. E così via, insomma, no? Digitalizzazione, quando leggete digitalizzazione, no? Voi dovete leggere Cina. Dovete leggere digitalizzazione, dovete leggere cittadino misurato, costantemente controllato, no? Messo sotto controllo e misurato in base ai parametri appunto cinesi, dove le applicazioni misurano tutto, controllano tutto, ti danno un voto, uno standard, se sei un bravo cittadino globalista, arcobaleno e mangi gatti arrosto, hai un ottimo punteggio. Se invece pensi che vuoi continuare a mangiare il lardo di colonnata, sei cattivo e hai sei contro i matrimoni omosessuali e queste cose qui, avrai un brutto voto e non potrai prendere il treno. Cioè, questo succede in Cina, non è che succede appunto in Congo. Però vabbè, lasciamo perdere i programmi della Merkel che ci fanno saltare la mosca al naso. Continuiamo a leggere l'articolo. Uno degli appuntamenti clou del semestre era previsto a settembre, il vertice Unione Europea-Cina. Ma a causa delle resistenze di Pechino nel cruciale accordo sugli investimenti e per il timore che si aggravino le tensioni con Hong Kong è stato rimandato. A Berlino sperano ancora di riuscire a organizzarlo prima di dicembre, ma sugli investimenti, precisa una fonte diplomatica, Merkel vuole un accordo vero. Peraltro, a conclusione di un semestre già epocale, almeno nelle ambizioni ci sarà anche da gestire il rush finale della Brexit. Nelle prossime 3 settimane si gioca intanto la partita essenziale del Recovery Fund e la Merkel ha confermato a Meseberg la sua volontà di difenderlo con Macron dagli arrembaggi dei paesi frugali, ma è anche chiaro che quei soldi dovranno essere vincolati a riforme. Soldi vincolati, lo ripeto, perché qui abbiamo ancora mezzo PD che va in giro sui social a dire che sono soldi regalati, che i soldi del MES sono un regalo, come la busta del nonno a Natale, che il Recovery Fund è un regalo come la busta del nonno a Natale, ma nella realtà dei fatti no, sono tutti vincolati, vanno spesi come dicono loro, a fronte di riforme che vanno fatte come dicono loro e che se non vengono fatte interrompono il flusso di finanziamento. Chiaro, è diverso che invece chiedere i soldi con i buoni del tesoro, prenderli e poi farci quello che serve all'Italia. Comunque, inoltre, a Berlino, soprattutto nella CDU, serpeggia un certo nervosismo per l'incertezza persistente sulla loro destinazione dei fondi. Una fonte sintetizza: l'Italia è tra i paesi che spende peggio i fondi strutturali. Possiamo fidarci che spenderà meglio quelli dei Recovery Fund? No, infatti, non vi fidate, lasciate perdere, non vogliamo niente, non ci serve niente, insomma, speriamo, ci tocca di fare per i falchi tedeschi e per i falchi nord europei dei paesi cosiddetti frugali. Nelle ambizioni della cancelliera e del suo ministro dell'interno, Horst Seehofer, anche una riforma vera di Dublino e del diritto di asilo, insomma una svolta sulle politiche migratorie, potrebbe favorire la coesione europea e chiudere il divario tra Nord e Sud Europa, quella di convincere i riluttanti paesi di Visegrad, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca ad accettare quote di profughi. È un'impresa ardua, ma la regina dei negoziati Merkel ha rilevato l'altro giorno a Meseberg la sua chiave tattica. Insomma, capite, non è che dobbiamo bloccare l'immigrazione, semplicemente dobbiamo cercare di mandarli anche ad est. No, teniamo aperti i porti, teniamo le ONG tedesche e olandesi in mezzo al mar Mediterraneo a pescare la gente che viene chiamata coi fischietti da in mezzo al mare e si imbarcano proprio perché ci sono le ONG. Cioè, continuiamo con tutta questa politica che abbiamo visto fin qui di accoglienza, arcobaleno, però l'importante è che dobbiamo mandare questa gente anche in Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, perché non sia mai, no? Capite qual è il pallino dei tedeschi, capite perché semplicemente non dobbiamo avere niente a che fare con questa gente. La piattaforma è ampia, sul tavolo ci saranno contemporaneamente Recovery Fund e il bilancio pluriennale. In quest'ambito potrebbero essere anche ottenuti risultati sui migranti, magari incrociandoli con la spinosa questione del rispetto dello Stato di diritto, confidano a Berlino. Tanto è vero che appena incassata l'intesa sui soldi è previsto che Bruxelles presenti la sua proposta sui migranti. Ecco qua, allora, date i soldi, cioè aderite agli strumenti coercitivi di debito e poi vi risolveremo anche il problema dei migranti, cari italiani. E intanto anche questo fondamentale capitolo del semestre tedesco, Berlino è su posizioni quasi identiche all'Italia, ricorda una fonte governativa. Va bene, il tedesco Seehofer è in eccellenti rapporti con la sua omologa italiana, Luciano Lamorgese, certo. Altra priorità sarà lotta ai cambiamenti climatici, sulla quale la Merkel potrà contare su un appoggio del piano di Macron, dopo l'onda verde che ha travolto la Francia alle elezioni, mentre sulla riforma dei trattati, che il capo dell'Eliseo vorrebbe mettere in moto ora per portarlo a termine in quello francese, i tedeschi sono tiepidi. Merkel ha accennato spesso alla necessità di passare all'unanimità al voto di maggioranza sulla politica estera o in altri ambiti. Cioè la Merkel dice che vuole il voto vuole passare a un voto per decidere sulla politica estera o altri ambiti, chissà quali, magari l'economia, al voto a maggioranza, non più unanimità. Sapete che per ottenere qualcosa in Europa bisogna arrivare all'unanimità di 27 paesi e lei dice invece facciamo a maggioranza, così decide tutto Germania e Francia, che già hanno deciso che su queste votazioni si presenteranno sempre, no, con una posizione unica concordata prima. La pazzia. Tradizionalmente la Germania è estremamente restia a toccare la Costituzione europea. Nel 2007 l'ultimo semestre di presidenza UE tedesca fu quello in cui la cancelliera fu costretta a reincollare i pezzi della Costituzione europea fatta a pezzi dai referendum in Francia e Olanda. Eh già, perché ogni volta che hanno provato a proporre una Costituzione europea nei paesi in cui è stata proposta a referendum è stata smaciullata dai risultati elettorali. E ovviamente in Italia neanche a parlarne di interpellare il popolo per parlare di questa Costituzione europea. E questo è comunque Angela Merkel, e il titolo è abbastanza emblematico, pone condizioni all'Italia la cancelliera tedesca. Conte in visita dalla cancelliera, tour europeo per avere il sostegno. Andiamo a vedere pure questa, vediamo Conte col cappello in mano nuovamente. Ieri telefonata tra i due capi di governo, la Germania, da voi servono segnali concreti, il Premier rassicura, presto il decreto semplificazione, gli interessa proprio la Merkel il decreto semplificazioni, e prepara un viaggio in Spagna, Portogallo e Germania. C'è un filo sottile, cioè dove va? In Portogallo e Spagna a chiedere, chiedete il MES prima di noi, così poi lo possiamo chiedere anche noi, che sennò l'opinione pubblica mi ammazza in Italia, e poi va in Germania a riferire, no? Col cappello in mano. Ragazzi miei, c'è un filo sottile su cui Giuseppe Conte si muove in equilibrio precario in queste ore, e quel filo lo indica chiaramente ad Angela Merkel, al telefono per pianificare il prossimo Consiglio europeo ed appianare il ping pong polemico sul MES dei giorni scorsi. Siamo consapevoli della sfida che abbiamo davanti, premette il capo dell'esecutivo, il governo si gioca tutto, io mi gioco tutto e sono determinato, siamo pronti a fare le riforme, e non perché ce lo chiede l'Europa, no, ma perché rappresentano davvero l'ultimo treno per l'Italia. Ne riparleranno faccia a faccia a Berlino il 13 luglio, quando il Premier sarà in visita dopo aver incontrato in trasferta il 7 e l'8 i capi di governo di Portogallo e Spagna, e forse anche l'olandese Rutte, senza citare esplicitamente lo scontro interno alla maggioranza, nell'incredibile stallo sul MES. Incredibile. C'è un incredibile stallo sul MES, secondo Repubblica. Il Premier mostra intanto alla cancelliera tutta la difficoltà del luglio infernale che attende i giallorossi, e che ovviamente ci terrà qui anche noi ad osservarli fino alla fine di questa storia, che è molto importante, ecco perché gli dedico minuti, ecco perché ne parliamo parecchio di tutta questa questione, perché ovviamente è determinante per il futuro della nostra nazione. Cosa dice Conte? È fondamentale chiudere presto sul piano, capisco che il negoziato è delicato, sottolinea il Presidente del Consiglio, ma è evidente che per molti paesi ha ripercussioni anche in chiave nazionale, Roma compresa. Il punto di partenza di ogni ragionamento di Conte è che il semestre di presidenza tedesco può dare ossigeno alla sopravvivenza dell'esecutivo. Di più, pensa che le quattro presidenze che si alterneranno nei prossimi due anni, tedesca, slovena, portoghese e francese, rappresentino una finestra d'opportunità unica per un paese europeista come l'Italia, mazza europeista fino al midollo, proprio visti i sondaggi. Cioè noi abbiamo qui semplicemente una nomenclatura europeista, sono annidati, no, dentro le televisioni, dentro i giornali, dentro le redazioni, dentro il Partito Democratico, ma per il resto il Partito Democratico e satelliti, parlo ovviamente di più Europa, di Liberi Uguali, di tutte queste altre manate qua. Per il resto chi c'è? Cioè dov'è questo paese fortemente europeista come l'Italia, come lo dipinge Conte? è anche il modo migliore per tenere lontano lo spettro dei sovranisti Salvini e Meloni. Per tutte queste ragioni consegna a Merkel un'adesione incondizionata al suo programma, coincidono in grossa parte, assicura la cancelliera, con gli obiettivi di Roma e ricalcano il piano della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Messa così il problema sembrerebbe risolto, invece i problemi ci sono e come Conte sa bene che rischia di trovarsi presto nella palude, risucchiato dai veti grillini e dallo scontro tra il Movimento e il PD. Non è tanto il tema del MES che prova a tenere basso per condurre in porto il negoziato con Bruxelles, e soprattutto la sfida delle riforme. Merkel fa presente che per dare una mano all'Italia, l'Italia deve mostrarsi affidabile. Il programma di riforme va presentato presto e scritto bene. L'unico modo, sostiene, per piegare i paesi frugali o siduri da convincere, a cui sarebbe comunque meglio concedere qualcosa. Conte giura che entro una settimana arriverà il decreto semplificazioni e nelle stesse ore il piano per le riforme da consegnare all'Europa, e assicura che il green e digitalizzazione saranno la priorità dei prossimi anni. La cancelliera ascolta, sonda l'avvocato per capire quanto è disposto a cedere, perché è probabile che una fetta del recovery sarà comunque tagliata. L'Italia, ribatte Conte, difenderà quelle risorse con le unghie, pronta magari a cedere qualcosa all'ultimo miglio, ma soltanto sul fronte dei prestiti, in modo da mantenere intatta la dotazione sui fondi, sui soldi a fondo perduto. Nel frattempo minaccerà veti e ritorsioni nella discussione sul bilancio europeo. Come è noto, infatti, i frugali, alcuni paesi dell'est, chiedono sconti sui soldi da destinare all'Europa. Vabbè, insomma, la vicenda qui è ben dipanata, no? Delle difficoltà di Conte, della, diciamo così, del dominio della Merkel e della Germania sulle altre nazioni d'Europa. Si continua a parlare di soldi a fondo perduto del recovery fund, quando il recovery fund non esiste, quando non sono a fondo perduto, nel senso che poi ce li rimettiamo noi nel bilancio europeo, quando poi per utilizzare questi soldi ci sono dei vincoli, delle condizionalità di spesa, cioè su come dobbiamo spenderli, e fin qui il governo non è stato chiaro, nonostante si siano chiusi 10 giorni a fare quella buffonata, no, degli stati generali, non è che sono usciti lì con un piano, dice allora i soldi sono questi, faremo questo e quest'altro, così aria, chiacchiere, no? È un nulla di fatto. Stop a Conte, sotto troviamo, subito sotto, no? Laddove lui si doveva presentare col decreto semplificazioni per dire siamo tutti coesi e pronti, stop a Conte, stralciata la norma sul condono, a Palazzo Chigi decisa anche la cancellazione della bozza del provvedimento, dalla norma sulle assunzioni a quella della pubblica amministrazione, quindi vediamo cosa è successo. Nel vertice a Palazzo Chigi decisa anche la cancellazione dalla bozza del provvedimento della norma sulle assunzioni nella pubblica amministrazione. Niente condono edilizio, e questa è la novità più importante emersa dal vertice in corso in queste ore a Palazzo Chigi tra il Premier Conte e la delegazione dei partiti della maggioranza. Al centro dell'incontro la discussione della bozza del decreto legge sulla semplificazione amministrativa, che prevede lo snellimento delle procedure burocratiche. Tra le varie norme, anche l'avvio dei cantieri senza gare d'appalto e la possibilità di fare l'autocertificazione con il cellulare tramite l'utilizzo di un'apposita app. Un'app per tutto, questi fenomeni hanno un'app per ogni cosa. Fonti da Palazzo Chigi fanno sapere che durante il vertice di questa sera sarebbe stato deciso lo stralcio della norma sul condono edilizio e di quello relativo alle assunzioni nella pubblica amministrazione. Oltre al Presidente del Consiglio Conte, al vertice sono presenti il Ministro dell'Economia, tutta una serie di nomi. A Palazzo Chigi arriva anche il responsabile di Orlando, che Orlando del PD, una serie di nomi infiniti di partiti. Il sottosegretario all'ambiente del PD, Roberto Morassut, sottolinea che le norme sul condono edilizio erano un elemento insidioso che avrebbe ammazzato il suolo ed era stata scritta in totale contrasto con l'obiettivo dichiarato. Vabbè, insomma, iniziano a saltare dei pezzi del decreto semplificazione, anche qui si dimostra, diciamo, che il governo non tiene. Infatti ieri poi c'è stata una reprimenda di Mario Monti con un articolo uscito oggi, non mi ricordo dove, forse sul Corriere, no? In cui dice il governo si dimostri coeso, perché se addirittura mandiamo Conte con una maggioranza ballerina a discutere del recovery fund e tutte queste altre cose, non ci fanno neanche il favore di farci indebitare, insomma, ecco la situazione. Cari amici, è questa abbastanza tragica soprattutto nel monito della Banca Centrale, perché ovviamente anche qui, no, i sovranisti che sperano che la Banca Centrale continui a fare la Banca Centrale per sempre se lo scordino, perché questi prima o poi, ovviamente, tenendo loro la corda, il coltello dalla parte del manico, saranno pronti a puntarcelo alla gola molto chiaramente, ma dubito insomma che i sovranisti della Lega e di Fratelli d'Italia possano continuare a credere che la Banca Centrale farà sempre i suoi acquisti di titoli italiani, perché non è così, cari miei, e prima o poi ci metteranno con le spalle al muro. Intanto io voglio salutare tutti quanti voi che siete già collegati in questo inizio di luglio, mercoledì 1 luglio 2020. Stefano, Sere Cattara, Alessandro, Monica, Matteo, Beppe, Emanuela, Maci e tutti gli altri sempre qui pronti la mattina a leggere con me i giornali in questa rassegna stampa e tutti quanti ovviamente gli ascoltatori che non interagiscono o preferiscono non interagire con la chat di Telegram. Ricordo comunque l'applicazione è gratuita, Telegram si può scaricare, è un'applicazione sicura. E all'interno trovate redazione RBN, che è una chat con cui dialogare con il sottoscritto e con tutte le altre trasmissioni di Radio Bandiera Nera. Vediamo come prosegue la stampa dopo questo articolo inquietante, la BCE scuote l'Italia, ora il rischio per l'Europa non è di questa due velocità, Roma sia più competitiva. Vediamo con tanti bonus e cause, Covid da oggi si cambia, oggi entra in vigore un po' di così, ne abbiamo lette ieri, il limite ai contanti, i bonus, cioè le fregature per chi riuscirà a mettersi nella condizione di spendere dei soldi che dovranno essere poi restituiti sotto forma di bonus, la vedo dura, cari amici, e così via, e altre cose, e compresi oggi, da oggi, 20 euro in più in busta paga. Non ve li scordate, perché sono importanti. Con quelli faremo il rilancio della nazione. Recovery Fund più leggero, Merkel media, Conte niente compromessi, al ribasso. Apriamolo questo qua, vediamo se dice esattamente le stesse cose di quanto ho letto prima su Repubblica. Un giro di ricognizione alla vigilia del semestre tedesco della presidenza europea. La telefonata di Angela Merkel con Conte va quasi subito dritto al cuore della questione. Le trattative, i cosiddetti paesi frugali restano un problema, sì, insomma. Sono convinto, senza neanche leggerlo, che dirà esattamente le stesse cose. Conte deve fare un giro per l'Europa, deve provare a convincere Portogallo e Spagna a chiedere il MES, perché così poi possiamo pensare di chiederlo anche noi. Insomma, Conte è in estrema difficoltà. La Merkel lo rimbrotta, la Banca Centrale rimbrotta Conte e così via. È chiaro che in questo momento il governo sta vivendo un problema gigante e anche i media a sostegno di questo governo stanno avendo un problema gigante, perché come segnalavo ieri, se attaccano troppo il Movimento 5 Stelle per la questione del MES, rischiano di far saltare il governo in un verso, se non lo attaccano rischiano di farlo saltare in un altro, e quindi sono in un cul-de-sac, in un vicolo senza uscita, ma questo lo avevamo capito, e speriamo che li porti a settembre a saltare. Il problema qual è? Problema qual è? Ovviamente questo messaggio che la banca centrale, se vuole, può causare in tempo zero una crisi dello spread e mettere tutti in difficoltà, anche l'opposizione, perché non sa mai come poi reagire, perché di fronte a una nuova crisi dello spread l'unica cosa da dire sarebbe: signori miei, arrivederci e grazie, l'Italia fuori dall'Unione Europea sarà il nostro obiettivo di governo, però Hanno il coraggio di farlo? Non lo so, lo vedremo, che vi devo dire. Lo strappo di Conte sulle semplificazioni, anche qui lo troviamo sulla stampa e dice esattamente le stesse cose. Problemi anche nel decreto semplificazione, cantieri nella bufera, il neosindaco di Lione boccia la TAV, opera sbagliata, bisogna fermarla. Cioè, ormai abbiamo bucato tutta la montagna, dobbiamo fermare la TAV. Cura shock per l'Italia, 2000 addetti a casa, per l'Alitalia, 2000 addetti a casa e una flotta di 95 aerei. Leggiamo un attimo la questione, la vicenda Alitalia. Almeno 2000 dipendenti in meno e una flotta limitata a 90, massimo 95 velivoli. Sono questi i numeri ai quali lavora l'advisor del Tesoro per l'Italia, Oliver Wyman. Advisor del Ministero del Tesoro per l'Italia, Oliver Wyman. Chiusa la trattativa fra i partiti per la scelta dei vertici, Francesco Caio presidente, Fabio Lazzarini amministratore delegato, ora inizia la parte più difficile, ovvero ottenere il sì dall'Europa, l'ennesimo salvataggio pubblico, intendiamoci, il sì è scontato, in Europa i sussidi arriveranno a tutti, ma nei confronti di Alitalia ci dovrà essere un occhio di riguardo, perché sapete, noi italiani, baffi neri, mandolino, spendaccioni, probabilmente se ci daranno i soldi per l'Italia organizzeremo delle feste in cui arriveremo con le nostre Ferrari, e canteremo O Sole Mio. La commissione analizzerà la discontinuità economica, spiega il portavoce del commissario della concorrenza Margaret Vestager. Si scrive discontinuità, si legge piano sostenibile per evitare nei limiti del possibile l'ennesimo spreco di denaro pubblico. Dopo aver bruciato più di 10 miliardi in operazioni regolarmente fallite, ora ne arrivano altri 3. Il governo, si diceva poco fa, ha buon gioco perché tutti i partner europei stanno intervenendo a sostegno delle rispettive compagnie. Dopo l'annuncio di Berlino, ieri è stata la volta della portoghese TAP, che verrà anch'essa nazionalizzata. Quello di TAP è un modello di cui si ispirano linee guida sottoscritte dal Ministero dello Sviluppo, un piano dettagliato, ora però dovrà essere scritto e presentato a Bruxelles dall'azionista pubblico, il Ministero del Tesoro. E il compito di scrivere è stato affidato ad Oliver Wyman, lo stesso scelto l'anno scorso per l'operazione mai decollata che avrebbe dovuto avere come azionista di maggioranza le ferrovie. In linea di principio, dice la portavoce Vestager, guardiamo il prezzo di trasferimento, i tempi e le logiche economiche. Qui il passaggio avviene tra la gestione commissariale e lo Stato. Dunque Bruxelles dovrà mostrarsi particolarmente rigorosa o almeno dare l'impressione di farlo. Insomma, solite cose, no? No, tutti quanti fanno le loro nazionalizzazioni, gli interventi pubblici, noi no, cioè noi dobbiamo sentire cosa dice la commissione, dobbiamo chiedere, dobbiamo fare, dobbiamo sentire la Verstager, va bene. Vedremo come andrà a finire anche la vicenda all'Italia, ovviamente in mano a questi buffoni che si trovano al governo. Plotone di esecuzione contro Berlusconi, rabbia di Forza Italia, la vicenda che per noi era chiara agli occhi da sempre, la magistratura politicamente pilotata, le sentenze fatte per forza, Berlusconi doveva essere condannato per forza, la magistratura rossa, da queste parti qua lo sappiamo da sempre. Oggi esce, non ovviamente con i toni che vi sto dicendo, non magistratura rossa, ma lo scandalo di una magistratura politicamente pilotata, e poi, diciamo così, a orologeria buona come il pane, arriva questa vicenda che riabilita Silvio Berlusconi, che è sostanzialmente la parte di centrodestra favorevole al MES, super pro Europa, super pro facciamo tutto quello che dice la Commissione Europea, e quindi viene riabilitato a piene mani. E se non lo leggete voi questo meccanismo ad orologeria, lo leggo io in tutta tranquillità, insomma, senza paura di essere tacciato come complottista, ma guarda un po', no, adesso serve il MES, adesso serve il recovery fund, adesso serve qualcuno che possa sostenere magari un governo di larghe intese, che possa sostenere il governo attuale nell'approvazione del MES se si spacchetta il Movimento 5 Stelle, insomma, se serve una mano, e Forza Italia ha detto che è disposta a darla. Guarda caso adesso dobbiamo avere la riabilitazione di Berlusconi in questo momento dopo 100.000 anni. E così è, lo sappiamo, così è, così funziona. E sotto riforma per circoscrivere l'abuso d'ufficio, ecco i sindaci che potrebbero beneficiarne, e io qua non mi scandalizzo perché anche un sindaco deve avere capacità operativa, qui ogni cosa che fai, quando sei sindaco di una città finisci subito sotto un'inchiesta per abuso d'ufficio, nei quali con la giustizia sono finiti Appendino a Torino, Sala a Milano e Raggi a Roma, fra i presidenti della regione Fontana, Emiliano, De Luca e così via. Quasi impossibile per 8.000 primi cittadini concludere il mandato senza incappare almeno in un'accusa. È il reato più temuto dagli amministratori, abuso d'ufficio, e ora il governo promette di riscriverlo radicalmente, circoscrivendo meglio quali condotte sono reato e quali no. Al nuovo abuso d'ufficio sarà dedicato un capitolo del decreto semplificazione. In estrema sintesi, quando la legge concede un margine di interpretazione, non potrà essere contestato un reato se poi un sindaco sceglierà questa o quell'altra interpretazione. Già non è facile per gli 8.000 sindaci terminare il mandato senza incappare in un'accusa abuso d'ufficio, per noi è una condanna anticipata con i titoli sui giornali e un processo virtuale. Siccome abbiamo calcolato che solo il 2% dei procedimenti termina con una condanna, è anche una beffa perché tutti sono indagati per abuso d'ufficio, ma solo poi il 2% finisce con una condanna vera e propria, e quindi da qui si azzoppa ovviamente l'operatività del governo del territorio. E tanti sindaci non hanno possibilità di muoversi con celerità e chiarezza proprio perché si incastrano in queste regole. Quindi io sono abbastanza diciamo a favore della riforma del abuso d'ufficio, anche se va a favore della Raggi, dell'Appendino e di tutta quest'altra gente qua che io certo non mi sogno di accusare per eventuali abusi d'ufficio, anzi fatene di più, perché fare l'abuso d'ufficio vuol dire intervenire sulla città. Qui a Roma non si è intervenuto se non per parlare di Casa Pound. Comunque, scontro sulla legge anti-omofobia, la destra attacca, il testo è liberticida, questo ci interessa e non poco. Andiamo a leggere come la vede la stampa, poi magari daremo un'occhiata se c'è qualcosa anche sul primato nazionale. O se qualcosa che mi segnalate voi. Il primo tentativo nel 96 fu di Nichi Vendola. Adesso il testimone passa da Alessandro Zan, deputato PD, che vede approdare in commissione giustizia la sua proposta di legge per introdurre il reato di omofobia e misoginia. Il testo, che verrà votato in commissione la prossima settimana, ha come obiettivo quello di contrastare odio, violenze e discriminazione per motivi di genere, identità di genere e orientamento sessuale. Spiega Zanna, che sarà anche relatore. La speranza giunge è quella di vedere approvata la legge a Montecitorio prima della pausa estiva dei lavori, provando a superare i tentativi di ostruzionismo leghisti e le proteste che si sono immediatamente sollevate dai banchi della destra. La proposta di legge è un articolato molto semplice che incide sulla legge Mancino, aggiungendo al reato di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi anche quelli fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. È previsto il carcere da 1 a 4 anni perché istiga la violenza omofobica, e la reclusione da 1 anno a 6 mesi, fino a 1 anno e 6 mesi, e una multa da 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla discriminazione di genere. Al principio repressivo si affianca quello formativo della proposta di legge. Si prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro per attività nelle scuole e un piano triennale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni elaborato dal Dipartimento delle Pari Opportunità su tutto il territorio nazionale. Poi nascerebbero centri contro le discriminazioni. Ah, spendiamo soldi, finanziamo i centri per queste cose qua, no? Il centro contro la discriminazione, che garantirebbero assistenza legale, sanitaria e psicologica alle vittime di violenza. Un testo vergognoso e liberticida, protestano le destre capitanate dagli ultracattolici del senatore leghista Pillon, un bavaglio, sostiene Pillon, contro chi dissente dal pensiero unico in materia di matrimonio gay, adozioni gay, utero in affitto e indottrinamento gender nelle scuole. Non lo faremo passare, ci aveva già provato nel pomeriggio il deputato del Carroccio Alessandro Pagano, che in commissione giustizia, pur di far saltare la disposizione del testo di legge, si era speso in un intervento di 1 ora e mezza, sforzo sterilizzato dalla minaccia della presidente del 5 Stelle Francesca Businarolo di aprire una seduta fiume. La prima battaglia contro l'ostruzionismo più becero è stata vinta, esulta la senatrice PD Cirinnà, madrina degli onori civili. Adesso abbiamo il dovere di andare fino in fondo. Ovviamente l'articolo non entra nel merito, no? Nel merito di quello che dice Pillon, cioè qui si vuole creare un reato d'opinione, non si può più dire che si è contrari ai matrimoni gay, alle adozioni gay, all'utero in affitto, pena appunto le multe, le condanne penali e addirittura una rieducazione del soggetto in questione, che potrebbe essere condannato ad andare ad offrire i suoi servizi gratuitamente all'interno appunto di questi centri, che dovrebbero essere aperti poi su tutto il territorio nazionale, quindi poi devi anche andare a lavorare gratis, il coprifuoco, il letto, insomma di cose molto molto interessanti legate a questo disegno di legge, che ovviamente è tutto quanto legato non all'odio ma all'opinione, perché un conto è picchiare dei ragazzi che è in mezzo alla strada, un conto è incitare all'odio, picchiare i ragazzi che è in mezzo alla strada, un conto è dire sono contrario al matrimonio gay e un altro conto è dire sono contrario alle adozioni per gli omosessuali, perché queste sono opinioni, no? Che dovrebbero essere teoricamente libere, non c'è nessun odio, non c'è nessuna discriminazione nel dirlo e nel pensarlo e nell'affermarlo. Per quanto ci riguarda, almeno a noi su queste cose, la nostra l'abbiamo detta da tempo, almeno per quanto riguarda Casabound, sapete benissimo qual è la posizione, siamo contrari al matrimonio, non ci può essere un matrimonio, soprattutto religioso, fra coppie omosessuali, un'unione civile sì, nel senso questa unione deve essere pubblica di fronte agli occhi dello Stato, deve esserci uno strumento per mettere tutto di fronte alla collettività, ti vuoi mettere con una persona, vuoi passare tutta la vita con lui, ti devi prendere degli impegni nei confronti di questa persona, che devono comprendere tutti gli impegni che poi riguardano anche le coppie eterosessuali, quindi in caso di separazione, il mantenimento e tutte queste cose qui, no? Quindi questa unione civile ci deve essere, il matrimonio no, il matrimonio è un'altra cosa, cioè non si può chiamarlo matrimonio. L'adozione ovviamente siamo assolutamente contrari, per il motivo sacrosanto che ogni bambino ha diritto ad avere un padre e una madre, una figura materna e una figura paterna, e chi si può arrogare il diritto di sottrarre ad un bambino qualunque una di queste due figure genitoriali? E allora poi escono fuori quelli che ti dicono ma ci sono tanti bambini negli orfanotrofi che aspettano. No, non è un romanzo di Dickens, non è Anna dai capelli rossi, non ci sono i bambini negli orfanotrofi che aspettano, e per 10 bambini che aspettano gli orfanotrofi ci sono 100 coppie eterosessuali e 10 omosessuali che fanno richiesta. Sarà meglio dare un bambino ad una famiglia dove c'è una madre e un padre piuttosto che due uomini o due donne? Sì, noi siamo convinti di questo, vogliamo continuare a dirlo per il bene del bambino, non perché gli omosessuali siano delle persone incapaci di crescere un figlio, ma il bambino ha bisogno di queste due figure e vogliamo continuare a dirlo in libertà. Vogliamo continuare a dirlo in libertà senza rischiare di essere condannati a un anno e 4 mesi e di andare a fare i servizi sociali nel centro antidiscriminazione e omofobia, chiaro? Così abbiamo chiarito una volta per tutte anche qual è la posizione, perché veramente qui la libertà personale sta diventando uno dei principali obiettivi dell'attacco del globalismo. E vediamo se troviamo qualcosa su questi giornali, in questi ultimi 5 minuti, più o meno di rassegna stampa, leggendo i grandi quotidiani. Vogliamo dare un'occhiata ai titoli del Corriere, il Corriere apre così, fammi ricaricare la pagina, avesse mai cambiato. Un nuovo duello nella maggioranza, Conte deve arretrare sul condono edilizio, come abbiamo letto anche altrove. Il Premier ha provato fino alla fine a difenderla, ma la tenaglia tra Dem, Liberi Uguali e Italia Viva ha avuto la meglio. Zingaretti teme la palude, questo è il momento di agire senza tentennamenti. Ancora. Un articolo della Gabanelli che va in orientamento diverso, oggi dice tasse, ecco come 6 paesi europei sottraggono all'Italia 6,5 miliardi di euro. Belgio, Olanda, Lussemburgo, Irlanda, Malta e Cipro intascano le risorse di altri paesi. L'Olanda rifiuta aiuti europei a fondo perduto ai paesi più colpiti dal Covid-19. Cioè qui dice che sostanzialmente, noi siamo i contributori netti e gli altri invece i soldi li prendono e poi si permettono di dire pure come che dobbiamo fare le cose, noi frugali l'abbiamo detto mille volte, sicuramente il tiro dell'articolo della Gabbanelli, che non apro perché sono le 8.56, sarà quello di dire e allora perché non facciamo una tassazione uguale e comune, per, cioè lo stesso tono della BCE, no? Serve, qual è la soluzione ai problemi dell'Europa? Più Europa, capito? Cioè l'Europa non funziona, cosa serve? Serve ancora più Europa, più unità monetaria, più unità fiscale e più moneta unica, questo è il tiro ovviamente, perché come diceva Mario Monti, le grandi crisi servono poi a spingere, no, sulle grandi riforme, tra virgolette, sui grandi cambiamenti, quindi loro vorrebbero utilizzare ovviamente la vicenda del Covid-19 per generare un'Unione Europea che diventa un super Stato dove le nazioni al suo interno perdono completamente la sovranità e dove decidono tutti i burocrati o i popoli che si accordano prima, in questo caso francesi e tedeschi. Super eco bonus non ci interessa, Italia Unione Europea, allora delle responsabilità, ecco la via possibile per il MES, e qui c'è l'articolo di Monti che vi risparmio, che potete trovare anche in rete, su Twitter, Gervasoni l'ha pubblicato, sono andato su Twitter, Gervasoni l'ha pubblicato in maniera integrale, la foto della pagina dell'articolo del PDF, e l'articolo dice sostanzialmente questo, no? Mettiamoci tutti d'accordo, facciamo un testo a luglio, il 7-8 luglio, che possa essere approvato anche da Salvini e della Meloni, dove citiamo il MES, insomma sostanzialmente dice che dobbiamo metterci tutti d'accordo per prendere il MES, quindi neanche a leggerlo. Angela Merkel al timone dell'Europa, metamorfosi della cancelliera prudente, il mio cuore è per l'Europa, neanche a dirlo, e c'è tutta la storia della Merkel, la storia politica da quando era bambina fino a quando era cancelliera l'altro ieri, anche qui insomma roba poco interessante. E poi ovviamente i giornali, forse questo anche l'avrete letto tutti, nuovo virus influenzale H1N1 scoperto in Cina, è potenzialmente pandemico, anche qui terrorismo. Un virus simile a quello dell'influenza H1N1 che causò la pandemia del 2009, cosiddetta suina, avrebbe già fatto il salto di specie, è stato trovato nei maiali e negli allevatori. Focolaio a Leicester, quarantena locale in Gran Bretagna, il caso di Uganeo, insomma terrorismo, un po' di terrorismo qua, per dire che attenzione che a settembre potrebbe arrivare un'altra pandemia, e giù tutti con le mascherine, tutti chiusi dentro casa e tutti con... Questo è inammissibile, ovviamente, tutto questo. Secondo me questo terrorismo è sempre funzionale, no, all'idea di spingere sulla tavoletta dell'acceleratore per quanto riguarda unione bancaria, unione fiscale e unione monetaria ancora più pervasiva. Perché il tono dell'articolo della BCE l'avete letto, no? Sulla stampa l'abbiamo letto insieme. Abbiamo bisogno di più strumenti per affrontare le emergenze, se dovesse arrivare una seconda ondata, se ci facessimo trovare pronti con il recovery fund, con il MES e con tutte le altre cose, sicuramente lo supereremmo con più facilità, e questo è il tono dei giornali di oggi. E basta, anche, ne abbiamo abbastanza. Ah, qui c'è lo scandalo della Wirecard che fu insabbiato, la lettera che accusa la vigilanza tedesca. Un fondo di investimento privato aveva indicato anni fa che i conti della società tedesca erano contraffatti, ma le autorità tedesche decisero di non indagare e di attaccare invece gli accusatori. E vabbè, questa è roba nota, no? Questo, Volkswagen e tante altre cose. Così funziona in Germania, a quanto pare, no? Noi siamo i brutti italiani che non pagano le tasse e frodiamo il fisco. Invece loro sono sempre così, vedete, morigerati, buoni e bravi e frugali soprattutto. Beh, cari amici, eccoci qua. Ho lasciato andare un po' la musica per riprendermi dai giornali. Tanto misuriamo esattamente le stesse cose di ieri e notiamo, fra le altre cose, che manca l'attacco al 5 Stelle, che è assolutamente ridimensionato. Quindi rimaniamo assolutamente, e penso che così rimarremo fino alla discussione in Parlamento, alla votazione del 7-8 luglio, mi pare, in cui si darà il mandato a Conte per andare a discutere. Per presentarsi al vertice in Europa. Nessuno toccherà i 5 Stelle da qui a metà luglio e poi si vedrà. Ma andiamo alla nostra amata chat, carissimi ascoltatori. Vediamo un po' cosa mi scrivete. Eccoci qua, il primo questa mattina era Stefano alle 6:13. Buongiorno Simone, ma è solo una mia impressione oppure dall'opposizione, anzi all'opposizione gli sta venendo il braccino del tennista, a volte sembra che non vogliano provare a fare l'affondo finale perché hanno paura di non essere in grado di gestire questo momento storico in veste di maggioranza e non più da opposizione. Questa è una cosa che diciamo da sempre, diciamo che anche che è cambiata un po' la prospettiva. Qualche affondo in più è stato fatto, il governo è più a rischio, ma anche per, diciamo, per problemi interni. Ovviamente la Lega apre al passaggio di alcuni grillini che vogliono scappare dalla nave che affonda, e questa è cosa buona e giusta. Le elezioni sono state chieste, sicuramente non con troppa veemenza, ma vedete che è bastato, diciamo, anche fare questa prospettiva, è bastato mettere sul piatto questa prospettiva, no? Bisogna votare le elezioni, dirlo semplicemente per ovviamente mandare in caos soprattutto il Movimento 5 Stelle, che delle elezioni ha una paura terribile. È per questo che poi in tanti passano via dalla maggioranza per passare all'opposizione. Purtroppo la politica in Italia, finché le regole sono queste, si fa anche così. E quindi questo è quello che sta succedendo. Quindi l'opposizione si è mossa un po' bene, ovviamente starà facendo le sue valutazioni. Io lo dico, cioè, non si va al governo della nazione, non si riesce a fare qualcosa di concreto se non si tagliano i ponti completamente con l'Unione Europea. E c'è il coraggio e la volontà di fare questo? Io la vedo un po' difficile, quindi basta con la speranza che la banca centrale continui a fare la banca centrale, a finanziare l'Italia così come sta facendo in questi giorni, perché questi prima o poi chiuderanno il rubinetto e allora bisogna essere pronti. No, semplicemente bisogna essere pronti, vedremo. Questo era Morricone con una canzone colonna sonora del film Sacco e Vanzetti, vicenda del secolo scorso, che vide la condanna a morte di due italiani negli Stati Uniti. Si spesero tutti, anche l'allora presidente del Consiglio italiano Benito Mussolini, per la vita di Sacco e Vanzetti. Comunque un bel film, un'ottima colonna sonora anche qui, del solito genio Ennio Morricone, da vedere. Poi continuiamo con Sere Gattara alle 6:31. Buongiorno Simone, io Papa Cordoglio lo detesto, e così apostrofa il Papa Sere Gattara. Non l'ho detto io, l'ha detto lei, quindi si prende le responsabilità di quello che dice. Scherzo, ovviamente anch'io non sopporto il Papa, e ovviamente come sempre faccio la mia il mio appello ai cristiani e cattolici, soprattutto per fare qualcosa per questo povero Papa. Papa Francesco, sindacalista di governo, nell'articolo che mi invia Sere Gattara del Giornale, il Papa che lotta a fianco degli ultimi esorta a pregare anche per i primi. Nel vasto cuore di Francesco C'è posto anche per i governanti, padroni dei destini di milioni di persone, e proprio per questo più maledetti che osannati dei cittadini. Non stupisce che Bergoglio il 29 giugno si richiami a San Paolo nel sollecitare una preghiera per gli uomini e le donne di Stato, ma colpisce di più la difesa aperta della classe di governo. Si sentono tanti aggettivi qualificativi contro i governanti, li giudichi Dio, ma preghiamo per loro, hanno bisogno della preghiera, è un compito che il Signore ci affida, lo facciamo? Oppure parliamo, insultiamo e basta, ha ammonito Francesca, sì Francesco, scusate, lapsus. quindi insomma, cari amici cattolici e cristiani, siete invitati a pregare per Giuseppe Conte sostanzialmente, no? E per il 5 Stelle affinché attivi il MES, cioè questa è, se vogliamo leggerla politicamente, la reprimenda del Papa della Chiesa di Roma. Marcord di Nino Rota, ormai insomma come me avete imparato un po' quello che mi passa Spotify, e va bene così. Alessandro, buongiorno, sempre presente alle 6.50, e Monica mi manda questo articolo, buongiorno anche a te ovviamente. Il Comune di Verona chiede l'uscita dell'Unione Europea, leggiamo cosa dice il giornale, cosa dice il testo. Il PD si lamentano, nel PD si lamentano del fatto che il Comune di Verona abbia aderito all'iniziativa sostenuta dal Comitato Promotore Libera Europa UEXIT a favore di un progetto di legge di iniziativa popolare finalizzato all'indizione di un referendum in indirizzo di recesso allo Stato dell'Unione Europea. Sapete, sono un po' scettico su questo referendum, vedremo come monta e se può avere delle chance di successo. Secondo me non si può, diciamo così, andare allo sbaraglio. Referendum si fa se pensi di avere una chance di vittoria, e non bastano i sondaggi e bisogna vedere chi aderisce, quindi il lavoro da fare prima è politico, coinvolgere. Però intanto il Comune di Verona si schiera e ovviamente il PD si mette a piangere, no? Si mette a piangere perché aderisce a questa iniziativa. Leggiamo dal portale internet ufficiale che il Comune di Verona ha aderito all'iniziativa sostenuta dal Comitato Promotore a favore di un progetto di legge di iniziativa popolare finalizzato all'indizione di un referendum di indirizzo di recesso dello Stato italiano dall'Unione Europea. Il Comitato Promotore pare sia stato ideato da un gruppo di 14 professionisti di Roma, vabbè, quello che sappiamo e conosciamo bene, guidati da Sgarbi. I tre firmatari del comunicato stampa sono Benini, Paglia e Vallani, esponenti del PD veronese, allibiti ed esterefatti per l'adesione del Comune di Verona a questa iniziativa, e poi aggiungono: finché si parla di dare la disponibilità ad una richiesta di democrazia, per quanto balzana, presentata nei termini previsti dalla Costituzione, è un conto, ma che il Comune di Verona, città da sempre aperta all'Europa e al mondo, ma chi lo dice, lo dite voi, fornisca un'adesione politica ad un'iniziativa simile è inaccettabile, proseguono i tre esponenti. E tanto sottolineo ai tre esponenti del PD veronese che Verona, così come il resto d'Italia e tutte le altre città, qualora dovessimo finalmente uscire dall'Unione Europea, rimarrebbe una città aperta all'Europa, al mondo, perché essere aperti, si rimane aperti, ci mancherebbe altro, i nostri cari cugini, fratelli europei potrebbero continuare a venire in Italia in vacanza, continueremmo ad ospitare tutte le persone del mondo che vogliono venire da noi, continueremmo a partecipare alla vita del pianeta, non è che finiamo dentro un buco nero se usciamo dall'Unione Europea, esattamente così come succede in Giappone, negli Stati Uniti e nelle altre nazioni del mondo. Vabbè, insomma, abbastanza chiaro questo attacco strumentale dei piddini di Verona. questo è un pezzetto di musica elettronica tedesca, l'unica cosa che la Germania ha fatto di buono dalla fine della guerra in poi è sicuramente la musica elettronica. Scherzo, scherzo ovviamente. Monica mi manda quest'altro articolo dopo quello del Comune di Roma, di Verona, scusate, il Tempo, per la prima volta i crucchi non si fidano di Conte. Vogliamo controllare cosa fai, istituzione di una commissione parlamentare di indirizzo per la gestione di, andiamo a aprire l'articolo e vediamo cosa hanno da dire questa volta i nostri amici tedeschi, fratelli. Ah no, si rivolgeva agli austriaci, non ai tedeschi, abbiate pietà di me, che ho detto tedeschi, l'Austria neanche la musica elettronica ha fatto, ma andiamo a leggere istituzione di una commissione parlamentare di indirizzo per la gestione dell'emergenza economico-sociale nazionale. È il titolo della proposta di legge presentata lo scorso 11 giugno, scusate, da 3 deputati austriaci di SVP, una minoranza di lingua tedesca del Trentino Alto Adige. Si tratta del primo segnale di sfiducia da parte dell'ala crucca del Parlamento nei confronti del governo Conte. Non si fidano più neppure loro delle mosse del Premier. Vabbè, insomma, chiaramente sapete benissimo che hanno da ridire tantissimo. Tra l'altro segnalo che ovviamente tutto il mondo politico di lingua tedesca che è all'interno dei confini italiani e che si muove nell'amministrazione delle regioni e delle province a statuto speciale, insomma, si intasca un sacco di soldi dallo Stato italiano, così, no, tanto per dire. Matteo, buongiorno, spezziamo le catene e mi segui, ti ringrazio. Beppe, ciao Simone, secondo te come dovremmo interpretare i recenti scandali sulla magistratura? Prima quello Palamara e subito dopo quello riguardo Mediaset e Berlusconi. Non sarà che una volta scoppiato lo scandalo Palamara stanno tentando di aprire il vaso di Pandora con altre inchieste ad orologeria, facendo cadere delle teste, convincendo la gente che ormai il cancro sia sanato e quindi continuare poi con le loro porcate? Questo non te lo so dire esattamente perché non so, potrebbe essere una chiave di lettura. Serve ovviamente una grande riforma della giustizia, di questo si parla poco, dici giustamente magari ci danno il contentino, cacciano via Palamara, dicono che Berlusconi era buono e l'hanno perseguitato e poi continuano a fare quello che vogliono. Ovviamente io spero, insomma, che ci si presenti poi al momento di governare la nazione con una bella riforma della giustizia di cui si parla da tanto tempo ma che poi alla fine non ha mai fatto nessuno. E forse è il momento di farlo. Io invece sulla questione Berlusconi, come ho detto prima, faccio un'altra chiave di lettura, no? Berlusconi è promessa, è pro Europa, è pronto a sostenere qualunque tipo di governo voglia diciamo aderire al MES, Recovery Fund e tutte queste altre cose qui, e quindi va riabilitato molto semplicemente, e la vedo un po' così, caro Beppe. Comunque la riforma della giustizia sarebbe cosa buona e giusta e sarebbe ora che si iniziasse a parlarne seriamente. Dopo qualche secondo di Bacalov su la canzone Il Grande Duello, che poi avete ritrovato, ovviamente è un film, è la colonna sonora di, non mi ricordo se Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo, ma poi l'avete ritrovata anche nei film di Tarantino, in Kill Bill, nella scena dell'omicidio dei genitori di Oren Ishii, e anche lì, insomma, con quel manga sotto, con quell'anime. Veramente un bel pezzo di cinema, al netto di quello che si può pensare di Tarantino che è un po' rimbambito anche ultimamente. Comunque, Emanuela, buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Stamane sono particolarmente sgomenta, parlo della vicenda del clandestino che ha arrostito il gatto a Livorno, non per il gesto in sé, che considerato chi l'ha fatto non mi suscita scalpore, sono gli stessi che vediamo urinare e defecare per strada, ma per la reazione di alcuni, sia stampa molto grave, che rappresentanti di movimenti vari, vedi le sardine, che addirittura giustificano il gesto e mostrando di disconoscere anche le leggi italiane. Gli animali di affezione sono protetti dalla legge italiana. Siamo arrivati al punto di non ritorno. Cosa ne pensi? E cosa penso? Ovviamente tutto il male possibile, non tanto del gesto in te, come dici Emanuela, questi sono, non voglio usare la parola selvaggi, no? Ma quantomeno persone proiettate qui da condizioni che noi non possiamo neanche immaginare di vita nei paesi da dove provengono. Il problema è che sono proiettati qui, cioè il problema è prendere chiunque arriva, riesce ad arrivare sulla barca in mezzo al mare e buttarlo all'interno delle nostre città senza nessun controllo e giustificarli in continuazione, esattamente come fanno i vari giornali e i vari esponenti politici, no? Cioè, non provano nemmeno a fare una critica circostanziata di dire ok, questo era un selvaggio che è stato preso qui e buttato nelle nostre città senza dargli l'assistenza. No, deve essere giustificativo, capito? Cioè, bisogna giustificare sempre, non si può mai fare una critica, bisogna giustificare, e questa è la cosa che giustamente Emanuela ci fa arrabbiare, così come segnali te, più di ogni altra, perché bisogna sempre, diciamo così, giustificare, e se giustifichi questo, poi giustifichi pure Cabobbo, giustifichi gli stupri, giustifichi lo spaccio, giustifichi tutto quanto. E poi proseguiamo con Maci, buongiorno Simone, dopo Juan adesso anche nella rossa toscana, ma il Corrierone si affretta a spiegare la legge che permette la remissione in libertà della risorsa INPS. E Greta dov'è? Ah, c'è una legge, vediamo un po'. Vediamo un po', Campiglia Marittima uccide un gatto e lo cucina, no, purtroppo questo articolo non me lo fa aprire questa mattina, carissimi, quindi non lo leggiamo, ovviamente. Ma neanche a dirlo, insomma, quello che proviamo nei confronti di tutta quanta la vicenda, di cui i responsabili veri sono proprio le ONG e i partiti della sinistra, parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, più di questo selvaggio preso da chissà dove, da quale periferia di chissà quale città africana e proiettato a Campiglia Marittima, i responsabili sono quelli che l'hanno fatto arrivare qua, capito? Sono quelli che l'hanno fatto arrivare qui e lo hanno gettato in mezzo alla strada a mangiare i gatti, no? Pur vero che questo i soldi ce li aveva, visto che c'aveva le sigarette lì per terra come faceva notare la signora, e invece di andarsi a comprare una coscia di pollo per arrostirla, ha pensato bene di ammazzare un gatto e di mangiarselo in mezzo alla strada. Quindi il problema è di non poco conto. Io, così ovviamente come gran parte di voi e gran parte dei cosiddetti partiti sovranisti, siamo per rimandare questa gente da dove è venuta, cioè qui non dovrebbe starci, qui in Italia non dovrebbe starci nessuno che non ha un lavoro, una casa e che vuole vivere civilmente. Chiunque sta qui a bighellonare, che viene preso in mezzo alla strada a fare niente, così come ci sono centinaia di persone attorno a Stazione Termini e in giro per tutte le stazioni d'Italia, in giro per tutti i quartieri d'Italia, salve lei chi è, cosa sta facendo qui, non lo so, che lavoro fai, niente, dove dormi, non ce l'ho un posto mio, sto nel centro d'accoglienza, ecco bene, venga con me, c'è una nave a Civitavecchia, salga e la riportiamo in Libia, dove insieme al governo di Al-Serraj stiamo costruendo una grande superstrada che collega Tripoli a un'altra città, e lei adesso prenda la pala e si metta a lavorare. Questo è quello che dicevamo in campagna elettorale. Ovviamente inascoltati, serve un programma di rientro di queste persone nei loro paesi, c'è poco da fare, c'è poco da fare, ragazzi. Buongiorno Peppe, buongiorno Andrea. Oggi sono tornati molti colleghi al lavoro e li costringo ad ascoltarti. No, poverini, ci vuole una preparazione per iniziare ad ascoltare la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, perché poi mi rendo conto che il sottoscritto tralascia tutti i fatti di cronaca per concentrarsi principalmente su politica ed economia. E oggi anche la lettura dei giornali è stata difficoltosa, perché poi alla fine diciamo le stesse cose da 2 o 3 giorni e possiamo semplicemente notare dei cambiamenti nel modo di comunicare da parte della stampa globalista, soprattutto nei confronti dei 5 Stelle. Però, facendo riassunto di ciò che si è detto oggi, il pizzino che arriva dalla Banca Centrale Europea è brutto, perché dice sostanzialmente aderite al MES, Recovery Fund e tutta quest'altra roba qui, o altrimenti potremmo smettere di comprare i titoli di debito pubblico italiani, che è una cosa diciamo sicuramente abbastanza grave. Comunque grazie per la pazienza, per ascoltare la rassegna stampa anche laddove bisogna indugiare sull'economia, tema ostico ma che dobbiamo assolutamente conoscere, perché da quello passa tutto quanto il resto, da quello passano anche i temi identitari. Io mi sforzo di dirlo ogni giorno per farlo capire agli amici sovranisti e liberisti che stanno nella maggior parte dei partiti oggi all'opposizione, Lega e Fratelli d'Italia. Se vogliamo più figli, se vogliamo più famiglie, se vogliamo più matrimoni, se vogliamo più identità, dobbiamo avere la nostra sovranità economica, la nostra sovranità monetaria e la nostra sovranità bancaria, perché altrimenti è un nulla di fatto. Il meccanismo è unico e per uscire da questo meccanismo unico della globalizzazione dobbiamo riacquisire la nostra sovranità economica e capire di economia e capire certi passaggi, anche perché per fortuna oggi ci si può informare liberamente. Tutte le più grandi porcate che sono state fatte nel passato sono state fatte quando l'unica informazione era quella che ti arrivava dai giornali stampati, no? E all'epoca si è potuto fare di tutto, dal divorzio della Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro nel 1981, da tutti i preparativi per l'ingresso nei parametri di cambio fisso fra le monete, lo SME e poi l'euro e poi... Cioè, tutte queste cose qua sono state fatte quando non c'era internet. Oggi è molto più difficile, perché la gente può informarsi liberamente, perché ci si può appunto tranquillamente aprire una web radio, così come abbiamo fatto noi, e cercare di spiegare le cose, oppure ci sono i social, insomma ci sono tanti strumenti. Però capirne è importante, ecco perché vi rompo le scatole tutti i giorni con l'economia, oltre che con la politica. Giancarlo, saluti, l'utilizzo obbligatorio del bancomat è già attivo, e qui alzo la base. Che è finita però, era psycho. L'utilizzo obbligatorio del bancomat è già attivo, sono di Milano, ieri volevo caricare la tessera ATM per la mia cara mamma e per poter a fine anno avere il 19% sul complessivo costo mensile, bisogna il 19% di sconto sul complessivo costo mensile. Bisogna utilizzare il bancomat, se paghi il mensile annuale con il contante non ti verrà restituito nulla. Questo l'ho saputo da ATM, Agenzia delle Entrate, dai gestori stessi. E questo anche per le persone oltre 80 anni come mia mamma. Vergognoso a dir poco, se non hai il conto in banca non puoi fare nulla. Così le Agenzie delle Entrate non solo ti controllano, sono viscidi. Buona giornata. Ti capisco Giancarlo, anch'io ieri vedevo in fila al supermercato un povero signore anziano, avrò avuto 90 anni, molto rallentato nella gestione della carta, dell'euro in generale, ma rallentato nella gestione della carta, poi si era scordato il PIN, ha dovuto tirar fuori il bigliettino, e quindi loro sono sicuramente le persone più fragili nella gestione delle nuove tecnologie, ma soprattutto nella gestione di questa roba qua, no? Cioè figuratevi, per avere lo sconto a fine anno e il rientro complessivo del 19%, adesso non so come funziona ATM per quanto riguarda il... diciamo l'abbonamento, no, una persona anziana sola non ce la può fare, parliamoci chiaro. Arianna mi manda un articolo dei Sette Colli, che è l'allegato romano del secolo d'Italia. Sette Colli arriva a 4 luglio alla piazza del Popolo, è pronto per l'esposizione tricolore. Apriamolo al volo l'articolo. Grazie Arianna per averlo inviato. Allora, si avvicina sabato prossimo, quella data 4 luglio indicata dai leader del centrodestra per tornare in piazza dopo il gigantesco tricolore srotolato per tutta Via del Corso da antimilitanti e simpatizzanti in occasione della festa repubblica, toccherà Piazza del Popolo nella scorsa occasione, Così anche sabato prossimo dovrebbe arrivare al massimo 2.000 persone, uno ogni 7 metri quadrati, ma insomma speriamo che siano un po' di più. Noi non credo che andremo, non credo che andrò. Il tema è lavoro, libertà, sicurezza, almeno hanno messo lavoro, diciamo, come primo punto. Libertà, giustissimo, perché la libertà è diventata un fattore importantissimo. E poi sicurezza, vabbè, giusto, neanche quello. Ma sono slogan, vediamo poi quali saranno le proposte politiche a corredo di questi slogan. Comunque io mi sento di fare gli auguri e buona manifestazione a Fratelli d'Italia in Piazza del Popolo, e poi Arianna mi dice: sei pronto per l'esplosione tricolore? Ma, vedremo, speriamo che non esploda nessun tricolore, ma che ci sia una bella piazza piena di gente che porta il tricolore, così come ne abbiamo viste anche, come io ho visto personalmente, la piazza delle mascherine tricolori a Bocca della Verità qualche sabato fa. Insomma, facciamo gli auguri anche agli altri. Cristian, buongiorno, mio figlio per fortuna cresce e crescerà sempre con madre e padre, crescerà senza mai inginocchiarsi a nessuno per colpe degli altri, e se vogliono anche rieducarmi per essere contrario a gay gender, allora sono pronto a affrontare anche un gulag. No, ovviamente speriamo di no, Cristian, la libertà personale è la libertà d'opinione, è assolutamente qualcosa da tutelare, e sono convinto che sapremo farlo tutti insieme. No, da chi fa le radio, da chi fa le riviste, da chi fa cultura, da chi fa politica in mezzo alla strada, anche passando per i grandi partiti come la Lega e come Fratelli d'Italia, sono convinto che alla fine si riuscirà a evitare che ci sia appunto una legge che provi a fare la rieducazione di chi non la pensa appunto di chi non è allineato al pensiero globalista arcobaleno e al limite si abrogherà questa legge una volta che si sarà al governo. Clamoroso, la Commissione ammette che è la BCE a comandare lo spread. Sì, avevo visto un articolo di Scenari Economici, avevo visto anche un buon video dell'amico Antonio Maria Rinaldi su Twitter. Vediamo un po'. Tutto il contenuto nella risposta di Dombrovskis ad un'interrogazione di Rinaldi, Zanni e Grant. Quando a marzo scorso, in piena crisi Covid-19, esplose lo spread BTP Bund, la signora Christine Lagarde, no, presidente della Banca Centrale, affermò che la funzione della BCE non era quella di occuparsi del contenimento dello spread. Naturalmente fu come buttare benzina su un incendio, per qualche giorno sembrò che le cose andassero fuori controllo. Durante quel momento di confusione, i deputati europei Rinaldi, Zanni e Grant presentarono questa interrogazione alla Commissione europea. E poi c'è la risposta, insomma, mo, oggi non abbiamo tempo, magari proverò a ricordarmela domani, ma sapete che è sempre molto difficile. Sulla pagina di Rinaldi su Twitter trovate un video dove spiega tutta quanta questa vicenda, dove si chiarisce nero su bianco che è la BCE a determinare i livelli di spread, il pericoloso e brutto spread è tutto determinato dalla BCE, quindi se la BCE acquista titoli, lo spread sta fermo, se non li acquista lo spread sale. È molto semplice, è tutto qua. Però a questa semplicità sembra non entrare nella testa dei PDini e della sinistra in generale. Alessandro, oggi potrebbe essere il momento, purtroppo questo tipo di insidie è sempre attualissime. Ciao e buona giornata, Alessandro Amadori. Me lo sono perso il momento, caro Alessandro, mi sono perso un po' il ragionamento nei tanti messaggi che ci sono ancora da leggere, già ho sforato di 1 minuto e voglio leggerli tutti. Gli affari che ah, dicevi questo, caro Alessandro, se di leggere l'articolo degli affari che Casapound ha fatto saltare, no, mi scuso, alle 9:10 hai postato il coma, alle 9:10 ero già qui nella chat un po' perso, sapete che io inizio a leggere messaggi che sono delle 8, delle... I messaggi che iniziano ad arrivare addirittura alle 7 del mattino, alle 5:40, alcuni di voi mi scrivono alle 5:40 e io sono contentissimo e vi ringrazio. Magari domani mattina, come primo saluto, qualcuno mi faccia questo articolo, quegli affari che Casa Pound ha fatto saltare, l'odio per la tartaruga è solo ideologico, un ottimo articolo scritto da mio padre, Luigi Di Stefano, in cui si analizza tanti dei motivi per cui Casa Pound è indigesta qui a Roma a sindaci, giudici e palazzinari di ogni risma. Lo leggiamo domani, caro Alessandro. Riccardo, ciao Simone, riguardo al referendum di Sgarbi, io penso che è meglio di niente. Giustamente tu dici deve essere appoggiato apertamente da forze politiche che hanno consenso, ma se Lega e Fratelli d'Italia ogni volta che si dovesse parlare di Italexit tacciono, che cosa possiamo fare? Dobbiamo spingerli a parlare di Italexit. Bisogna capire che piega vuole prendere questo referendum di Sgarbi. Comunque penso che il clou di questa vicenda ripartirà da settembre. Bene ha fatto il Comune di Verona a sostenerlo, però prima di fare una grande campagna, mentre si costruisce la raccolta firme per arrivare al referendum, bisogna anche costruire il fronte politico che poi sosterrà il referendum qualora si dovesse arrivare a fare questa battaglia. Sai, tanti referendum, anche dei radicali, sono naufragati sul quorum, sulla non partecipazione, insomma deve essere montata bene e ovviamente noi, se la cosa monta, siamo pronti a dare una mano, però io mi riservo di aspettare l'estate per cercare di capire effettivamente dove si vuole andare a parare. Gianluca, buongiorno. Quando hai un momento guarda questo filmato, questa TV e questo giornalista fino a poco tempo fa faceva filmati favorevoli a Salvini e alla Lega, oggi ha cambiato e dice alcune cose sui reali obiettivi della Lega che sarebbero antinazionali. Ho sempre avuto questi dubbi sulla Lega, trasformatasi in poco tempo da partito secessionista a partito nazionalista. Mi piacerebbe un tuo commento su questo filmato, ma so che non puoi guardarlo in diretta. Grazie Gianluca, me lo andrò a guardare, social TV. Me lo andrò a guardare, tutte le critiche sono ben accette e le analisi anche, e quello che voglio dire insomma è che scompaginare i fronti è sempre complicato, i fronti politici così come quello sovranista, le coalizioni sono cose ampie, ci si deve muovere all'interno questi contesti per arrivare a cambiare le cose. Purtroppo queste sono le regole, non le ho scritte io, e l'idea di attaccare direttamente gli altri, quelli che sono vicini, è un'idea sbagliata. Noi abbiamo sempre cercato di non farlo, non abbiamo mai fatto campagna elettorale dicendo quello è un traditore, quello è brutto, quello si sbaglia, perché non si convince poi gli elettori a cambiare opinione. Bisogna essere forti delle proprie posizioni politiche e forse degli elettori cambieranno idea. Se tu attacchi direttamente il loro leader, non fai nient'altro che rafforzare quel senso di appartenenza che viene da una logica di